Ma io mi so far sentire, quando voglio mi so far sentire. Allora, ringrazio gli organizzatori per l'invito a una giornata che sicuramente è nata in un momento critico, è nata nel momento in cui le regioni stanno concludendo la prima fase preparatoria della costruzione o della realizzazione di quello che qualcuno ha chiamato OPGini, qualcun altro mini OPG, qualcun altro OPGini, perché sono piccoli. E questa situazione mi fa ricollegare, anche se ero assente nella prima parte della giornata, a quello che ho sentito da parte del dottor Gianfilippi e di Cecconi su due o tre punti che ritengo critici rispetto casualmente a quello che poi avrei detto. Primo, l'esigenza di un'impostazione scientifica, critica della materia. Si è parlato di articoli 80, gli articoli 80 sta diventando un po' un retaggio, anche perché l'entità degli psicologi ex articolo 80 sono talmente diminuiti che probabilmente non hanno più un peso come avevano una volta. Lo stesso discorso è quello dell'appropriatezza. Probabilmente la parola appropriatezza a noi della sanità ci evoca dei richiami importanti su una giusta diagnosi, su una giusta terapia, su un giusto provvedimento terapeutico conseguente a una giusta diagnosi, ma anche una giusta spesa e anche una giusta responsabilità di quanto premesso in precedenza. Quindi la provvidenza probabilmente è uno degli argomenti più importanti per fare un programma terapeutico adeguato a una persona, ed è proprio questo di cui parleremo anche della necessità che avremmo noi di avere una palla di vetro, come è stato auspicato. Io, oltre ai magistrati, i maghi, ci metterei anche i medici, cioè le tre M sono complete, e se ce lo dessero con la laurea, sta benedetta palla di vetro, ci eviterebbero fatiche immonde e anche errori. Ma proprio per questo si richiama anche la necessità di avere un'idea su quello che può essere un glossario comune, cioè un comune parlare e un comune sentire lo stesso peso delle stesse parole. In questi ultimi anni, in cui si è parlato molto di case di cura e custodia e anche di OPG, e eliminando una volta per tutte le sigle, che io personalmente odio perché danno una settorialità che dà anche incomprensione nelle persone che non sono direttamente addentro, ho avuto esperienza che molti miei colleghi medici avevano proprio chiara in testa l'idea che una casa di cura e custodia fosse qualcosa di molto simile a una clinica privata, pubblica, non si sa, e che fosse attrezzata per custodire. Non si sa come, non si sa a che fini. In realtà la casa di cura e custodia è una variante di una casa circondariale assolutamente indistinguibile da una casa di reclusione o da una casa circondariale normale, diciamo normale, comune. E lo stesso anche per gli ospedali psichiatrici giudiziari. Questi ultimi anni, in cui si è parlato molto di queste strutture, purtroppo in un certo senso magistrati che avevano nell'immaginario che l'ospedale giudiziario psichiatrico, chiamandosi ospedale, fosse almeno molto simile a una struttura ospedaliera, e quando in buona fede inviavano un po' in ospedale era una cosa abbastanza non dissimile da un ricovero ospedaliero normale, solamente che era specialistico per psichiatria e specialistico per la condizione della commissione del reato. Questo fa sì che la necessità di trovare un glossario comune e di comune accordo di utilizzare le stesse parole diventa imperativo. Prendo l'ultimo esempio, la parola ricaduta, che è una parola chiara, semplice, normale. Bene, la ricaduta per noi significa, ad esempio, nel mondo della droga, che è quello che vedremo adesso e vedremo perché entra nel nostro discorso, è una ricaduta tossicomanica, cioè si ricomincia a usare droga. Per altri è una ricaduta giudiziaria, cioè aver commesso un reato in relazione a un fatto collegato alla droga. Per altri ancora è una ricaduta penitenziaria, quindi ossia una incarcerazione. Quindi già sulla parola la letteratura è confusiva, perché quando noi vediamo lavori scientifici anche impostati sul relapse, la ricaduta, dobbiamo sempre andare a vedere di che tipo di ricaduta si parla, soprattutto per la letteratura straniera. Brevemente ho portato anche delle diapositive anche per dare un minimo di colore. Qual è la visione che si ha un po'? E voilà. Sembra semplice.
Intanto sappiamo la tua mail. Possiamo scrivere.
Eccolo. Vabbè, riusciremo. A non avere il computer proprio è una situazione abbastanza diversa. Ecco, ci riprovo. Ecco, brevemente anche un po' di colore per sollevare l'argomento, che sicuramente non è dei più allegri. Mi è piaciuto cercare anche le rappresentazioni pittoriche di quello che è il mondo della follia nell'arte, nella storia dell'arte, che immancabilmente, qui abbiamo portato alcuni piccoli esempi, è caratterizzato quasi sempre dalla presenza di una grata da qualche parte, o comunque di un contenimento forte. Qui è il Telemaco Signorini, e piace anche vedere la totale anomia, la spersonalizzazione di tutti i personaggi, di cui qualche gesto si vede che c'è una sorta di reazione, probabilmente però anche il colore monocromatico di tutto quanto è proprio dato per spegnere qualsiasi tipo di personalità che ancora residua in queste persone e per dare l'impatto visivo a quello che era la sala delle agitate, quindi delle donne che avevano qualche disagio psichico. Altrove, altri esempi ce l'abbiamo con Goya, in cui ancora una volta il manicomio viene visto come una gabbia chiusa, in cui anche qui si distinguono poco i personaggi, anche quasi per niente, e ancora una volta sono abbastanza confusi in un'area sempre molto buia, ma sempre con un contenimento di tipo forte. Addirittura ci sono degli esempi in cui la persona viene descritta e si vede visibilmente che ha preso le sembianze quasi di un animale, quindi questa persona è più simile a un leone, un cane, non so, a un animale che non a una persona, quindi ha perso completamente la sua identità. E questo era il vissuto di qualche ci sono tantissimi esempi, questi sono qualcuno preso così per rendere l'idea, che mette insieme questo vissuto, questa percezione. Noi parleremo adesso di un aspetto particolare che a mio avviso viene un po' sottovalutato. Viene sottovalutato dal sistema di presa in carico e dal sistema di risposta terapeutica. Questo di cui stiamo facendo qualche accenno deriva anche da numerose riunioni che abbiamo avuto e ancora adesso abbiamo, sia con i tribunali di sorveglianza di Roma, sia con i tribunali ordinari, cioè i GIP sostanzialmente, quelli che mandano, che hanno il primo impatto sul disagio psichico, sulla commissione di reato, sono usciti fuori dei discorsi importanti. Quello che lega lo stato di disagio psichico all'uso di droghe e o alcol, ma spesso e volentieri associato. Padre Trani, penso che è una vita che vede persone di questo genere entrare qua dentro, che è la casa circondariale di Roma, quindi molto più di noi che le vediamo in seconda battuta, pochi in prima, e la commissione di un reato. La farò breve sul lato scientifico. Ci sono numerosissime evidenze, non le vedremo una per una, le sparseremo tutte insieme, anche perché aspettiamo che venga ben chi più illustre di me a parlarci. Noi abbiamo una popolazione che normalmente, sia in America che in Europa, ha una alta incidenza di patologia psichiatrica nel suo contesto. Nell'ambito di questa patologia psichiatrica, una grossa parte risente di problemi di uso di sostanze psicoattive, alcol o addirittura stupefacenti. Quindi è un problema che esiste da tutte le parti del mondo, che unisce sia al disagio psichico, all'uso di sostanze stupefacenti e alla commissione di reato. È una triade inscindibile. Scenderla probabilmente è un grosso errore. Ci sono evidenze che non li vediamo nel dettaglio perché sarebbe un po' lungo, ma che ci danno tutti la conferma, e anche in Italia, che quello che è la triade associativa è riconfermata più volte in tutte le sue versioni. Ci sono anche ipotesi, non le vediamo tutte perché è abbastanza complesso. Il Ministero della Giustizia qualche anno fa si è posto qualche problema e ha fatto uno studio specifico sulla compromissione psichiatrica in ambito delle tossicodipendenze, quindi in ambito del consumo di sostanze stupefacenti di detenuti. Si è andato a vedere quanto era pesante, se c'era, primo, e quanto era pesante e che cosa rappresentava il disagio psichico. Viene pubblicato nel 2005 un volume alto così. La conclusione sintetica di questo studio è che nell'ambito della detenzione e del consumo di droga la prevalente associazione con morbilità è nell'ambito del disagio psichico, cioè la patologia psichiatrica, che supera la metà dei detenuti che sono stati considerati. Questo proprio per rimarcare il discorso che il consumo di droga, il consumo di sostanze psicoattive in generale, la commissione di reati, alcol e il disagio psichico, molto spesso, forse quasi sempre, vediamo dopo perché, costituisce un unicum. E non considerare che sia una sfera solida, conglobata, potrebbe costituire un errore. Ma perché questo è così importante? Ma vedete che oggi, solo negli ultimi 3 anni, questo è un dato abbastanza recente, sono del 2010, sono state ogni anno trovate, notificate delle nuove sostanze non classificate, non tabellate, stupefacenti in Europa e anche in Italia, che hanno un trend in crescita enorme. Quindi ogni anno vengono scoperte nuove droghe di cui non si ha nessuna idea, non si conosce se non la composizione chimica, ma non gli effetti, né tantomeno quali sono i provvedimenti terapeutici da adottare in casi specifici. Quindi il fenomeno è sicuramente in ascesa e dobbiamo considerarlo, altrimenti ci troviamo scoperti. Questo significa che l'intrigo, proprio il vespaio che c'è, il ginepraio che c'è su questa materia è veramente inesplicabile. Si vede però nello sfondo che i CERT hanno un ruolo di supplenza di questa malattia, quindi devono trattenere qualche responsabilità, ma i DSM e gli SPDC anche sono molto spesso invocati nell'ambito della triade, che finisce regolarmente a incrociarsi con i percorsi carcerari o degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il nucleo fondamentale è quello che si chiama la comorbidità psichiatrica, quello che con un termine diverso, anche un po' diciamo non corretto, anzi decisamente sbagliato, perché è una traduzione dalla letteratura anglosassone che non ha il corrispettivo nelle lingue italiane, è quello che si chiama la doppia diagnosi, che però tutti conoscono, tutti adottano in maniera erronea. In realtà si parla di una comorbidità psichiatrica in corso di patologia da dipendenza, che è l'addizione tecnica adeguata. Bene, a fronte di una situazione così intricata e complessa, naturalmente cercare di dipanare un po' la matassa e far vedere con più chiarezza come stanno le cose presuppone anche un piano di trattamento che è estremamente complesso a sua volta. Nulla di una malattia complessa può essere risolta con semplici atti. Se una malattia è complessa, i provvedimenti prevedibilmente dovranno essere altrettanto complessi, ma soprattutto sinergizzati tra di loro, altrimenti si fa un provvedimento inappropriato, con il rischio di avere un effetto nullo o addirittura negativo. Quali sono, secondo noi, un pochino qui cerco anche di concludere per dare degli stimoli di discussione, quali sono quelli che possono essere dei principi brevemente di una buona pratica clinica? Probabilmente dobbiamo partire dalla constatazione che oggi non abbiamo dei trattamenti specifici per pazienti comorbidi, cioè quelli che contemporaneamente hanno una patologia da dipendenza e una patologia psichiatrica. Non esistono dei trattamenti standardizzati, riconosciuti ed efficaci sulla ricaduta pratica, tali che ci permettono di dare una certa garanzia a chi? Anche al magistrato, che giustamente ci chiede: ma cosa gli facciamo fare a questa persona? Quali probabilità di riuscita, virgolette, quattro virgolette, di guarigione abbiamo? E anche sulla guarigione volevo fare una piccola parentesi. Ancora abbiamo delle terminologie che danno un'angoscia veramente di vita incredibile, come quella che è la ex tossicodipendente. Cioè, una persona ex tossicodipendente è un'addizione oggi riconosciuta fuori dal mondo, nel senso che ancora non si è codificato se esiste il concetto di guarigione nella persona che ha usato stupefacenti per un certo periodo abbastanza anche breve a seconda dell'età. Quindi figuriamoci se può esistere un'addizione di ex tossicodipendente, che invece nel 90% dei casi compare sulle cartelle cliniche del carcere all'entrata, intendendo non più consumatore attuale, che è tutt'altra cosa, che è tutt'altra cosa, anche perché appunto ex tossicodipendente presuppone una guarigione che è tutto da dimostrare se esista. Bene, l'altro punto chiave è che ogni piano terapeutico dovrà necessariamente essere personalizzato. Piani standard non possono e non dovrebbero esistere, purtroppo ce ne sono abbastanza, frequentemente troviamo il ricovero in comunità terapeutica che va bene un po' per tutti. Allora, la differenza è di budget, residenziale c'è un costo, semiresidenziale c'è un altro, probabilmente un po' inferiore. C'è stato il trattamento ambulatoriale, che non ha costi diretti ma solo costi indiretti, quindi potrebbe ancora andare meglio. Il criterio è amministrativo, raramente ci abbiamo criteri clinici di supervisione dei programmi singoli che vanno a fare queste persone una volta in una certa comunità terapeutica o in un certo centro di riabilitazione. L'altro punto chiave, secondo me, è che in carcere o in OPG o altrove nel circuito giudiziario deve esserci una precoce presa in carico, laddove presa in carico significa far coincidere la sinergia di diversi servizi finalizzati alla restaurazione di uno stato, diciamo, di migliore rispetto a quello precedente. Questo è quello che può essere un impatto. Un altro punto, e poi andiamo avanti, è che non può non essere coinvolto il nucleo familiare e le risorse locali della residenza fisica, anagrafica, residenziale della persona, perché questa persona nella sua vita dovrà essere riconsegnata a una certa società di provenienza, e se noi non prepariamo un terreno adeguato, molto probabilmente la prima cosa che farà è ubriacarsi o usare ancora stupefacenti e riacutizzare la sua patologia psichiatrica, e quindi possibilmente, probabilmente, ricommettere un altro reato che lo riporta alla porta girevole, cioè a rientrare e riuscire dal carcere in continuazione, proprio in virtù di questo non uscire da questo lupo. Brevissimamente, questo è lo schema del trattamento terapeutico normale che viene fatto, che dovrebbe essere fatto, strumenti permettendo, risorse permettendo, da parte dei servizi territoriali. Come vedete, come abbiamo fatto vedere anche prima, sono progetti e programmi estremamente complessi, che quasi non hanno a che vedere con i provvedimenti di sorveglianza che derivano da programmi territoriali, che vengono proposti in maniera estremamente più semplificata di questo che facciamo vedere. Tant'è vero che le ricadute nella città di Roma e nella media del Lazio sono molto elevate, ancora abbiamo delle ricadute elevate. Pensate che le persone, al di là della guarigione spontanea dall'uso di droga, che è intorno al 30%, quindi è più alta di quello che non sarebbe se noi lo curiamo, laddove c'è la guarigione spontanea, nella città di Roma intorno al 10%, cioè noi possiamo dire che non c'è più uso per circa 5 anni, dopo l'ultimo provvedimento terapeutico di una persona che usa droga, per 5 anni, nell'arco di circa il 10%. Quindi la percentuale è veramente ancora molto bassa, tant'è vero che le galere sono piene, tant'è vero, ovviamente. Qual è uno dei fini a cui dobbiamo tendere? Probabilmente quello che dovremmo tendere è quello di cercare di avere dei provvedimenti standardizzati il più possibile, perché soltanto da una standardizzazione di provvedimenti fatti ad hoc, cioè con appropriatezza di quello che si sta vedendo e valutando, noi possiamo avere una valutazione globale degli interventi fatti in un certo modo e sapere se sono efficaci oppure non lo sono. Ho finito. Qual è l'obiettivo dello standard? È quello di avere dei progetti che possono essere adottati anche in altre parti, quindi la sperimentazione in un settore può dare la risultanza in un altro settore. Finisco subito, ne ho soltanto una, e le ultime valutazioni. Sicuramente siamo di fronte a una diagnosi estremamente complessa. Questa diagnosi oggi probabilmente è da qualche parte sovrastimata, da qualche altra parte sottostimata. Noi abbiamo una media nazionale delle presenze tossicodipendenti in Italia a carico rilevata al Ministero della Giustizia fino al 2008, che è di circa il 28%. I dati osservazionali diretti dicono che questa cifra è valutata di circa la metà. In qualche carcere, in qualche struttura, soprattutto del nord, questa cifra di consumatori di sostanze stupefacenti, tra cui anche tossicodipendenti, arriva al 100%, e o alcol sempre. L'ultimo punto, che abbiamo detto in premessa, una precisa diagnosi ci può dare delle scelte migliori e una minore incidenza di ricadute tossicomaniche, che è uno dei primi argomenti di cui abbiamo parlato all'inizio. Concludo. Al nostro avviso quello che dobbiamo andare incontro è quello di trovare una progettazione unitaria il più possibile per avere un cambiamento misurabile di quello che facciamo, perché finché noi abbiamo interventi che non abbiano una ricaduta valutabile in termini di efficienza, di efficacia di quello che stiamo facendo, efficacia clinica, noi non abbiamo una misura del cambiamento che stiamo introducendo. Questo ci porta a fare le cose alla cieca, e quindi ancora una volta l'appropriatezza dei provvedimenti sanitari e giudiziari può essere pregiudicata. L'ultima conclusione è quella che noi abbiamo, per questo che abbiamo detto, bisogno di una collaborazione diretta, strutturata, attraverso accordi scritti, condivisi e portati avanti e verificati tra i DSM, che nella legge vengono citati come dipartimenti, non viene citata la ASL, viene citata il dipartimento, che è un errore, a mio avviso un errore proprio tecnico, insieme ai servizi, ai dipartimenti per le dipendenze. Altrimenti, se questi due soggetti non si parlano, e normalmente non si parlano normalmente, noi abbiamo l'inutilità di quello che stiamo facendo, quindi ancora una volta soldi buttati, rischi eccetera. A chi li dobbiamo dire tutte queste cose? Non me ne voglia il rappresentante del Ministero della Giustizia, lungi da me qualsiasi, però questo sforzo enorme che noi stiamo facendo anche adesso con questo caldo che ha cominciato a fare, lo dobbiamo dare in mano a qualcuno, al decisore politico. Ma non c'è cosa che più odia il decisore politico, e non lo dico io fortunatamente, così mi risparmio qualche querela, ma lo diceva un premio Nobel di qualche anno fa, non c'è cosa che odia di più di avere la cognizione perfetta e approfondita dei dati che danno le conclusioni di quello che dovrebbe fare, perché questo gli comporta un lavoro eccezionalmente superiore a quello di non fare un decreto senza troppe nozioni. Scusatemi se sono stato lungo, vi ringrazio.
magari la introduco. Arriva a platea un po' risicata, nel senso che alcuni sono già andati. Beh, innanzitutto, giusto, il microfono funziona. Ringraziamo il sottosegretario Ferri di essere qui, si è districato in una marea di impegni, no? Però ci avvisava di tutti i suoi spostamenti e passaggi, però ha davvero dimostrato una grande disponibilità a partecipare ai nostri lavori. Dottor Ferri, la carne sulla griglia è tanta, cioè nel senso che lei poi è arrivato da non molto, è importante anche capire che idea, che impatto ha avuto, appunto, no? Arrivando in una situazione in cui piovono pietre, ergo piovono condanne di vario genere all'Italia sulle condizioni delle carceri. Sul sovraffollamento penso che non ci sia giorno in cui appunto si parla così via. Quindi noi abbiamo voluto destinare questa giornata di discussione al tema della salute, quindi del corpo, di cui si è parlato molto, del corpo fisico, del corpo mentale. I relatori che l'hanno preceduta hanno sviluppato molto, molto bene questo concetto. Miracolo, è stato lei. Io se riesce a fare anche il ministero così. Magari qualcosa succede veramente. Quindi, al corpo della persona, e ovviamente, forse anche troppo lo teniamo a questa distanza, ovviamente siamo partiti dalla vicenda Cucchi, quindi di come un corpo può non essere tutelato, laddove ci deve essere invece il massimo della tutela, perché è affidato agli organi della giustizia. Quindi non si sente? Io mi sento invece moltissimo, allora c'è uno squilibrio, va bene. Così sentite?
Sì. Si può staccare?
No? Sì, si può staccare. Così va bene. Anche troppo. Tornando quindi ai temi di cui abbiamo discusso, anticipato prima, ci sono i temi delle condanne. Allora, è evidente che le condanne ci dicono, noi lo sapevamo già, però questo ce lo dice l'Europa, che vanno posti in essere dei provvedimenti urgenti, che devono avere un carattere strutturale, forse una volta per tutte possibilmente, perché provvedimenti tampone delle due sono stati solo peggiorativi. Abbiamo visto, no, che c'è un costante aumento delle ipotesi di reato, quindi non solo delle ipotesi, ma proprio di azioni che sono penalmente perseguibili, e questo poi ha determinato la situazione che abbiamo nelle carceri. Quindi io le chiedo una disamina generale, appunto, su quello che lei pensa che siano le cose urgenti da fare, che cosa ritiene, che situazione ha trovato, da dove pensa di dover partire, insomma, che cosa lei pensa che sia più urgente fare, quindi qual è secondo lei il programma che questo governo si dà dal punto di vista della giustizia?
Grazie. Intanto buon pomeriggio, siamo un po' alla fine a tutti, e devo dire vi ringrazio per questo invito, ringrazio Elisabetta Laganà che poi mi ha coinvolto in questa iniziativa, e devo dire che ho accettato con molto piacere, perché ritengo che sia importante confrontarsi con chi poi ha vissuto e vive queste esperienze e può testimoniare quello che non va e quello che c'è da fare. Questo momento, penso che, rispondendo alla domanda che mi è stata rivolta, occorre fare qualcosa. Intanto iniziare, e pochi punti ma concreti, e trovare delle soluzioni che risolvano questo problema, perché da troppo tempo si parla di sovraffollamento carcerario, e le sentenze citate della Corte dei diritti dell'uomo sono intervenute, la sentenza Torreggiani, e lo Stato deve dare una risposta, perché la situazione non è più tollerabile, e basta girare nei nostri istituti penitenziari e la situazione è a tutti ben nota. E devo dire che però in questo momento in cui lo Stato si parla tanto di crisi economica, si parla tanto di difficoltà che ha il nostro paese, dobbiamo anche valorizzare quello che abbiamo. E quindi io sono qui anche per dire grazie a tutti coloro, oggi dico grazie, ho la fortuna di dire grazie come persona che rappresenta le istituzioni, e ricoprendo questo incarico lo dico a maggior ragione, grazie a chi ha sostituito in parte lo Stato col loro tempo, col proprio tempo, col volontariato, si parla tanto di sussidiarietà, e quindi oggi quello che abbiamo nel nostro paese, che va valorizzato e che quindi deve essere una stella polare anche per risolvere i problemi, è quello che ha fatto chi ha aiutato lo Stato, intanto ha incoraggiato e ha aiutato lo Stato a essere presente in determinate situazioni. Sicuramente le associazioni di volontariato, chi fa volontariato, e sapete che il nostro ordinamento penitenziario consente di fare volontariato anche singolarmente, no? L'articolo 17, il 78, o lo fai singolarmente e chiedi il permesso per fare volontariato anche un giorno, oppure ci sono dei progetti, dei programmi ben delineati che le associazioni di volontariato, d'accordo con l'amministrazione penitenziaria e i direttori degli istituti, fanno, e ce ne sono tante. E devo dire che grazie al volontariato e a chi si impegna siete riusciti a dare speranza, ad ascoltare, a dare fiducia e a cercare di riempire di contenuti quello che troviamo nei diritto, nei libri, nei testi, quando si parla di rieducazione della pena e quindi di reinserimento di chi è stato condannato, e quindi la difficoltà poi di reinserire nella società chi ha avuto questa esperienza appunto di essere recluso. E cosa si può fare? Si può fare molto, e devo dire che il Ministro della Giustizia, come primo atto quando ha assunto l'incarico, ha dato un segnale in tal senso, perché è andata a visitare, e ora ogni città che dove va, anche per altri motivi, si reca sempre presso la casa di reclusione del posto, quindi qui a Roma ha fatto i due istituti, è andata a Bollate, è andata a Palermo, ha seguito anche quella che riguarda poi i minori, perché poi c'è tutta la problematica dei minori, rendendosi conto di quali sono i problemi. E quindi è chiaro che i diritti umani devono essere rispettati, e quindi la persona che è reclusa deve avere gli stessi diritti umani, la salute e tutti i beni e tutto quello che giustamente uno Stato deve garantire e tutelare. Quindi massima attenzione, e per fare qualcosa di concreto occorre innanzitutto cambiare un po' l'impostazione anche che abbiamo noi dal punto di vista giuridica, perché il carcere, lo chiamiamo il carcere in maniera non tecnica, però per capirci, deve essere l'extrema ratio. Noi dobbiamo un po' rimpostare la nostra visione e credere di più, e ci vuole certamente più coraggio anche da parte del legislatore, nelle misure alternative. Perché non è possibile che in uno Stato di diritto e in uno Stato come il nostro, che può davvero vantare tante cose e non ha nulla da invidiare agli altri paesi d'Europa o del mondo, non è possibile che la popolazione detenuta abbia quei numeri, non è possibile che il 40% della popolazione detenuta sia sottoposto a una carcerazione preventiva. E allora io lo dico sempre anche al mondo dell'avvocatura, con i quali mi sono sempre confrontato anche da magistrato e oggi da rappresentante del governo, dico sempre: lavoriamo per garanzie effettive che vanno salvaguardate e in alcuni casi rafforzati, e rinunciamo a quelle dilatorie che non portano alla certezza della verità, perché noi dobbiamo credere nella certezza della pena. Ma se credi nella certezza della pena, è un controsenso avere poi una popolazione detenuta con il 40% in attesa di giudizio e che hanno di fatto un'anticipazione della pena. E allora anche su questo dobbiamo interrogarci, anche all'interno della magistratura, ma anche come legislatore, con serenità, perché i fatti gravi devono essere puniti, vanno velocizzati i processi penali, perché se uno deve essere condannato con 3 gradi di giudizio, poi c'è la certezza della pena e la pena deve essere eseguita. Ma anticiparla con meno garanzie, perché poi le garanzie perché nel nostro, con le nostre regole processuali, talvolta, ahimè, qualcuno che è stato anche ristretto in stato di custodia cautelare si trova poi il reato prescritto oppure anche un'assoluzione, e quindi è difficile poi spiegare il perché possa funzionare così. E quindi bisogna intervenire sicuramente per quanto riguarda il problema della carcerazione preventiva. Occorre poi, cerco di essere concreto e di dare delle di fare delle proposte, occorre poi puntare di più sui lavori di pubblica utilità e quindi cercare queste misure alternative. Noi abbiamo anche il problema che a dicembre scade lo svuota carceri, perché scade, era una misura temporanea, e quindi è anche il momento di dire basta misure temporanee, facciamo un programma e introduciamo norme che diano un'impostazione diversa e che vedono il carcere riservato a chi effettivamente è pericoloso, a chi ha commesso reati gravi, e creare dei binari diversi per una delinquenza su cui certamente lo Stato deve vigilare, perché qui non possiamo essere qualunquisti o dire non deve esserci uno Stato che punti sulla certezza della pena, sulla legalità e sulla sicurezza, ma con binari diversi per percorsi diversi. Noi andiamo a vedere poi le statistiche. Se noi andiamo a vedere chi ha beneficiato delle misure alternative alla detenzione, e parlo di lavori di pubblica utilità, affidamento e servizi sociali e tutte le misure che conoscete meglio di me, ecco, i casi di recidiva sono minori. Allora vuol dire che lì c'è stata un'effettiva rieducazione della pena, e quindi lo Stato ha svolto, grazie a quelle misure, quel reinserimento e quella rieducazione che poi è lo scopo della pena che tutti noi abbiamo studiato. Nel caso invece di chi poi riesce a uscire dopo aver scontato la pena negli istituti penitenziari, i casi di recidiva sono molto più alti, e quindi alla fine ti accorgi che è difficile, più difficile dentro la struttura carceraria impostare quella rieducazione e quel reinserimento, perché non dimentichiamoci che poi anche per chi esce dal carcere dopo tanti tanti anni a seconda della pena da scontare, non è facile inserirsi nel mondo del lavoro, non lo è facile per chi è a piede libero, figuratevi per chi ha avuto queste difficoltà e questi problemi giudiziari. Quindi anche su questo occorre intervenire. Io devo dire che ho partecipato a qualche seduta della Commissione Giustizia in rappresentanza del Governo, c'è un disegno di legge su cui stiamo lavorando che riguarda le misure alternative e riguarda tre punti. Le misure alternative, e questa è la novità che poi era neanche nel vecchio testo del precedente Governo, misure alternative che può dare direttamente il giudice di cognizione. E quindi è molto meglio, perché io giudice del dibattimento, che ho vissuto il processo, che ho vissuto il contatto anche con l'imputato, che ho sentito i testimoni, che ho potuto cogliere anche le sfumature della persona offesa, perché noi dobbiamo pensare che in un processo esiste anche la persona offesa e va tutelata quanto l'imputato, e quindi capire anche la disponibilità, un eventuale risarcimento, i modi, cogli delle sfumature che è vero che poi vanno tradotte in norme giuridiche, ma non dimentichiamoci che aiutano e formano il libero convincimento del giudice. E quindi questo ti aiuta anche in fase di applicazione e erogazione della pena a capire se puoi dare direttamente la reclusione presso il domicilio, e questo è importante perché lo dai direttamente senza aspettare la fase esecutiva, e ha rilevanza anche questo, così come il secondo punto, quello che riguarda la messa alla prova, che è l'istituto già previsto nel processo minorile, che permette di estinguere il reato e quindi anche un effetto deflattivo e quindi evita del contenzioso, e anche quello con la messa alla prova, con dei programmi che vanno sperimentati e che vanno appunto verificati sul territorio. Quindi questo io mi auguro, l'iter parlamentare lo sto notando e lo sto vivendo in prima persona, mi sembra molto veloce, martedì scade il termine alla Commissione Giustizia della Camera per presentare gli emendamenti da parte dei deputati, dei componenti della Commissione. Il Governo farà la propria parte, stiamo mettendo allo studio alcune soluzioni legislative, e quindi stiamo cercando di concretizzare e dare una prima soluzione. Poi per reati meno gravi si può iniziare anche a pensare, voi pensate il furto nei supermercati, la ricettazione, anche un ricorso, un'istanza anche per cauzione per questi fatti, dove alla fine se la persona offesa è risarcita, alla fine l'effetto, non c'è una necessità proprio, allora è meglio puntare su misure diverse che possono far capire intanto col risarcimento del danno, con la cauzione alla persona offesa, che l'errore è stato fatto, e nello stesso tempo fare un percorso per evitare, evitare una ricaduta. Occorre poi riflettere sulle pene, perché anche il sistema sanzionatorio, noi parliamo tanto di depenalizzazione e ahimè anche su quello lavoreremo, e voi pensate che nel nostro paese oggi guidare senza patente è reato. Ora è vero che poi voi mi dite no, ma poi non sono quei casi che poi vanno magari in carcere, perché poi lì la sanzione e la pena è pecuniaria, a parte che se poi non hai possibilità di pagare viene convertita in detentiva, e poi anche lì c'è tutto il problema in concreto di come uno esercita il diritto di difesa, e quindi è un reato. Oppure entrare nella cabina per votare col cellulare è reato, è una contravvenzione, tra l'altro punito a titolo di colpa e non di dolo, può capitare a chiunque. Allora dico, possiamo andare avanti così? È chiaro che non sono i problemi del sovraffollamento, ma per chi poi commette più reati, alla fine anche questi vanno a incidere nel cumulo della pena e molte volte possono essere determinanti. Quindi sul sistema sanzionatorio occorre intervenire. Pensiamo a ipotesi di ricettazione, ricettazione dei compact disc, gli extracomunitari che vendono nella spiaggia i vari prodotti contraffatti. La ricettazione, anche quando dai la lieve entità, per questi casi applichi da 1 a 6 anni di reclusione. Da 1 a 6 anni di reclusione. Quindi, insomma, sono pene di un certo valore e di una certa importanza. Altro punto da risolvere riguarda la popolazione carceraria straniera, perché anche su questo, siccome costituisce una percentuale importante, occorre riflettere. Allora dico, uno è senza permesso di soggiorno, un ordine di espulsione, cerchiamo di eseguire, investiamo per eseguire con l'ordine di espulsione. Io non riesco a capire come mai le convenzioni che sono in atto non si riescano poi a eseguire, perché di fatto poi non si riesce a espellere la persona che è regolare e che è in Italia, perché anche questo è. Queste sono soluzioni, secondo me, che si possono percorrere, su cui si può fare molto, e che sono una prima risposta. Ero col ministro alla festa della polizia penitenziaria. Chi fa volontariato sa anche comunque il sacrificio e conosce la professionalità anche di chi vive all'interno degli istituti penitenziari. Cerchiamo di guardare le cose anche con ottimismo e valorizziamo quello di positivo anche che c'è. E devo dire che però tutti insieme, lo Stato con la polizia penitenziaria, chi fa il volontariato, c'è qui anche il sacerdote, la figura del cappellano dentro gli istituti penitenziari, che sono figure importanti, perché l'ascolto, la riflessione, il lato umano che deve avere anche la pena, perché l'umanità fa parte poi della rieducazione e di quello che c'è dietro la storia di ciascuno di noi, perché io ho fatto il giudice diversi anni e devo dire che poi c'è sempre motivi dietro, o purtroppo la droga, o purtroppo problemi familiari, o purtroppo compagnie, fragilità psicologiche di qualcuno che si fa trascinare magari da chi è più magari in malafede. Quindi sono tanti i motivi, quindi io penso che insieme lo Stato debba dare una risposta puntando di più e stando più vicino e anche ringraziando chi fa volontariato e quindi anche semplificando le procedure amministrative. Perché io direi anche, e lo dico questo da magistrato, secondo me per alcune cose è bene allargare le competenze della magistratura di sorveglianza, per altre io sposterei delle competenze amministrative, le rafforzerei anche in capo ai nostri dirigenti dello Stato che poi fanno i provveditori o i direttori di istituti penitenziari, semplificando anche un iter amministrativo, che hanno più contatto con la popolazione detenuta, si possono più render conto anche per quella presa di contatto, per quella cosa. E anche perché devo dire, sentire molte volte chi è detenuto che si lamenta magari perché chiede il colloquio con il magistrato di sorveglianza, e anche noi abbiamo i carichi di lavoro, non sempre è facile soddisfare, però io non ho mai fatto il giudice di sorveglianza, però mi dicono i colleghi che molte volte c'è una continua richiesta anche di colloqui col magistrato di sorveglianza, e quindi anche chi è ristretto vede questa richiesta, questo colloquio come una speranza, come un punto di riferimento, come una voglia a volte anche di parlare, di confrontarsi con qualcuno. Quindi secondo me alcune competenze possono essere spostate, certo non quelle dove occorre natura giurisdizionale oppure una competenza diversa e un contraddittorio, anche dal punto di vista amministrativo. E poi un'altra cosa su cui occorre puntare è l'informazione, perché secondo me pochi poi sanno, per esempio io rileggendomi, vi ringrazio perché quando ho ricevuto questo invito mi sono andato a rileggere l'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario, quello che semplifica un po' il volontariato anche, e devo dire, non era la prima volta che lo leggevo, però ci ho riflettuto e mi sono chiesto quanti anche addetti ai lavori sanno che c'è la possibilità di prestare un'attività chiedendo appunto di essere autorizzato al direttore del carcere di fare anche un giorno di volontariato diretto in un istituto penitenziario. Quindi secondo me bisognerebbe investire anche dal punto di vista dell'informazione, perché magari molti nemmeno lo sanno e potrebbero essere coinvolti, e piano piano iniziando un giorno poi uno capisce e entri in realtà nuove, dure, ma che ti fanno riflettere e ti fanno capire tante cose. Quindi secondo me è un arricchimento anche per chi le vive dall'esterno, perché confrontarsi con realtà dure come quella del carcere certamente fa riflettere e fa anche maturare e capire tante cose. Quindi le strade sono tante. Io ringrazio e mi scuso se non ho potuto ascoltare gli interventi di questo pomeriggio, perché sicuramente ci saranno stati degli stimoli interessanti e da recepire. Do la mia, seppur nei limiti dei miei compiti, disponibilità a iniziare questo percorso e a fare qualcosa di concreto. Grandi cose, a volte partire dalle grandi cose è difficile poi realizzarle. Allora quello che dobbiamo fare secondo noi è vedere piccole cose, però farle effettivamente, che non si parli sempre delle stesse cose e poi andiamo a vedere i numeri e purtroppo i detenuti diventano numeri e alla fine diciamo le carceri scoppiano e non se ne può più. Quindi iniziamo questo percorso e cerchiamo insieme di trovare le soluzioni giuste. Io vi ringrazio e rimango disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. Grazie e scusate.
L'occasione è veramente preziosa per far andare via in fretta, quindi penso che domande ce ne saranno e direi che do inizio alle danze. Dottor Ferri, qui non si tratta né di pessimismo né di ottimismo, ma come diceva Basaglia, che è stato citato più volte prima, di realismo, appunto. La svuota carcere è entrata in funzione nel dicembre 2011, il magistrato di sorveglianza mi corregge se sbaglio, direi che quello che si è riusciti a ottenere è una stabilizzazione con lieve flessione forse di 1.000-1.500 unità sui 66.000, quasi 67.000 detenuti a cui si era arrivati. Prima si parlava di palla di vetro, forse qui ci vuole veramente il mappamondo. Come si fa in un anno a calare di 20.000 unità? Perché se si è calati con la svuota carcere di anno e mezzo, allora qui è vero, lei sfonda una porta aperta quando dice per noi detenuti sono persone, ognuno con un nome, con un cognome, con una storia, con un'emozione, con una sofferenza, e ciascuno che cantiamo noi penso ci ricordiamo perfettamente la storia che ha. Però ci sono 20.000 persone in più. Quindi noi appunto come volontariato abbiamo depositato in Cassazione una proposta di 3 leggi per la giustizia e i diritti. E prima i relatori che l'hanno anticipato hanno toccato il tema della salute in generale, ma 2 temi fondamentali. Uno è quello della salute mentale, quindi degli OPG, e l'altro è il discorso della salute in carcere più complessiva. Poi andiamo anche al discorso degli affetti, che tratteremo meglio domani. Quindi ci sono queste situazioni da affrontare, cioè il discorso della, appunto, ministro Cancellieri in una delle recenti interviste, fortunatamente noi apprezziamo moltissimo ciò che ha detto, non si può puntare solo sull'edilizia penitenziaria. La cosa che lei dice, che è secondo me inevitabile, il fatto di ragionare appunto sulla depenalizzazione, ma che deve essere massiccia, proprio perché io so perfettamente, conoscendone vari di persone, che i giudici a volte si trovano infognati. Ricordo, non so, c'era un rapinatore seriale di fiori, uno che commetteva, rubava i fiori a questa compulsione, è stato un romantico, però è finito in carcere per romanticismo. Cioè esistono queste cose appunto. Quindi oltre ad un organico lavoro sulla depenalizzazione, come si fa ad arrivare a norma in un anno? E speriamo, io spero di non sentir dire che la risposta sia solo sull'edilizia penitenziaria. Questa è la prima. Io vorrei raccogliere un po' di domande, così immagino che non mancheranno.
Allora, dottor Ferri, in merito alla legge Cirielli e alla Fini Giovanardi, che intenzioni ha il governo? E la Bossi Fini.
Intanto un saluto e anche un augurio di buon lavoro al nuovo sottosegretario, che ha un impegno insieme con il ministro da far tremare entrambi i polsi. Per quanto riguarda il carcere, la magistratura di sorveglianza ovviamente è in prima linea. Mi fa piacere che sia stata citata, anche se devo dire è stata citata più per qualcosa che si vuol toglierle, e anche con un po' di sfiducia con questi colloqui che non riesce bene a fare. No, in realtà riusciamo a farne molti, ovviamente non tutti quelli che sarebbero sufficienti. In questo senso io posso soltanto dire che ovviamente una delle prime cose che ha fatto il coordinamento dei magistrati di sorveglianza, io faccio parte del comitato esecutivo indegnamente, ma è stato proprio quello di chiedere un incontro urgente al ministro, perché la nostra è una situazione talmente residuale nel quadro complessivo della giustizia, eppure un ganglio che mi permetto di dire, ovviamente io faccio questo di lavoro, ovviamente non posso che dirlo, però è inevitabile pensare che in un sistema penale, lo dicevo oggi pomeriggio, in cui ci sono migliaia di giudici che fanno sentenze e 170 giudici che amministrano l'esecuzione delle pene che ne derivano, esiste un collo di bottiglia che non può non incidere anche in qualche modo con il suo carico di lavoro sulla situazione complessiva del sovraffollamento. Quindi il rafforzamento dal nostro punto di vista di questa pattuglia, anche attraverso le risorse che mancano, gli strumenti e soprattutto nell'ascolto ovviamente che noi auspichiamo che venga dal Ministro, che ha già dato ampi segni di interesse per la tematica del carcere, quindi certamente non lo farà mancare, ma sarà fondamentale, perché noi rappresentiamo comunque una voce diciamo di prossimità, nasciamo come magistratura di prossimità. In questo senso mi associo alla domanda sulla 199, che cosa se ne vuole fare. Anch'io mi rendo conto che non è una misura che abbia svoltato, diciamo, il problema del sovraffollamento, ma certo esiste. se c'è qualcosa in campo per la Torreggiani. Dico soltanto, rispetto così una critica in due parole rispetto alla questione dell'attribuzione ai giudici di cognizione delle misure alternative alla detenzione, ovviamente le vediamo in senso positivo, insomma le vedo in senso positivo perché costituiscono un'esperienza in più. Certo è che la magistratura di sorveglianza ha una formazione attraverso questa prossimità alla detenzione che sarà necessario in qualche modo trasporre in una professionalità di tipo diverso, cioè il giudice della cognizione orienta la sua professionalità sul fatto e arriva, diciamolo anche francamente, ce lo possiamo dire, un po' stanco al momento della pena, che è sempre lì nelle ultime righe della sentenza, diciamo, quando tutta la fatica è andata a accumularsi. Ecco, non vorrei che la fase poi della misura alternativa, che sta proprio lì e che prevede tutta un'istruttoria a sé, perché comporta la presenza e il rapporto con i servizi sociali, con gli UEPE, con un mondo che è esterno alla cognizione ordinaria, ma nel senso che proprio non fa parte del bagaglio conoscitivo necessario all'accertamento del fatto, poi non riuscisse ad avere sufficiente spazio e quindi questo si risolvesse in meno misure alternative piuttosto che non in più misure alternative, cosa che certamente tutti auspichiamo. Altre leggi, certo carcerogene, quelle già che abbiamo citato, certo in questi anni non ci hanno aiutato, insomma la Cirielli è un esempio, la Bossi-Fini, Giovanardi, sono temi che conosciamo, c'è tanto lavoro, quindi io, soprattutto oltre che quelle domande brevissime che ho fatto, dico buon lavoro, poi vedremo.
No, prima rispondo a questo perché sennò poi ci accavalliamo.
Porto il...
Non perché mi piace comandare, ma il volontariato forse è la rinuncia che a volte non funziona.
Porto il problema del CIE anche. Noi a Gradisca l'abbiamo. Però tante volte dal CIE vengono portati in carcere e viceversa.
Maurizio Artale, sono il presidente del Centro Padre Nostro, il centro fondato da Padre Pino Puglisi, beato il 25 maggio. E si parla sempre appunto di misure alternative, ma in Sicilia abbiamo un proverbio che dice senza picciole misson se ne canta, cioè se non ci sono i soldi non si può fare una messa cantata. Noi al Centro Padre Nostro abbiamo circa 20 affidati, ecco, fra i vari tipi, ecco, di possibilità che la legge dà per scontare la pena all'esterno del carcere. Per noi è un costo, ma oltre a questo che riusciamo in qualche modo ad affrontare, questi detenuti che scontano la pena all'interno del nostro carcere, che rendono un servizio alla comunità, alla collettività, molti servizi che noi offriamo, senza queste persone noi non li potremmo offrire. Ma esiste un problema, se loro stanno da noi a fare i volontari non possono portare qualche cosa a casa e quindi è il cane che si morde la coda. Loro sentono sempre il richiamo di chi gli dice ma perché stai là a fare il volontario quando se vieni a fare un'altra rapina con me ti do la possibilità di campare famiglia. Allora io penso che queste cose che lei ci ha detto, che sicuramente ci aprono alla speranza, se poi in questi capitoli non si ci mettono i soldi nel dire se ci sono enti che hanno la capacità di accogliere 1, 2, 10 o 20 detenuti in pena alternativa, ecco, gli dobbiamo dare una mano, perché comunque, come ha detto lei, ma già è una cosa che si sa dalle statistiche, appunto la recidiva è minore. Ma oltre a questo, noi con costi veramente irrisori riusciamo a fare quello che il carcere non riesce a fare.
Ma io volevo completare Giuseppe Nese, coordina un'attività di superamento di OPG in Campania. Per completare l'elenco delle problematiche normative e per rimanere un attimo sul tema del pomeriggio che poi erano gli OPG, credo che ormai da più parti a forza si chieda una revisione del codice penale per quanto riguarda l'imputabilità, il famigerato doppio binario e quant'altro. Quindi di cui sappiamo le difficoltà. E l'altra questione che abbiamo approfondito, soprattutto con particolare dettaglio oggi pomeriggio, è che facendo una considerazione tra il DPCM del 2008, l'allegato C per il superamento dell'OPG, guardandolo attentamente, Guardando gli accordi della conferenza unificata a cui si deve dare attuazione, e in particolare quello del 13 ottobre del 2011, e guardando quello che sta succedendo invece, abbiamo abbastanza evidenziato che c'è una pericolosissima accentuazione e focalizzazione su un percorso, piccolo, una parte del percorso di superamento di OPG, le strutture residenziali per misure di sicurezza, da farsi entro il 1 febbraio 2012, 13, spostate all'anno prossimo, e saranno spostate sicuramente ulteriormente perché le regioni non hanno ancora un centesimo perché non è completato il percorso generale. Considerando invece che il percorso originario comincia dicendo che il centro dell'attività deve essere il carcere, perché è da là che vengono le persone, e consapevoli della differenza che c'è tra l'esigenza di trasformare questi luoghi in posti vivibili, per i quali il superamento dell'OPG e le implementazioni che questo richiede in carcere sono un fatto, credo da un punto di vista governativo, che viene un attimo dopo. Vogliamo forse ricordarci che tutte le regioni italiane, i ministeri hanno preso un impegno a fare qualcosa in carcere che è propedeutico al superamento dell'OPG entro il 30 giugno del 2012, non le strutture residenziali, ma i servizi per la salute mentale in carcere. In questo momento la condizione critica di sovraffollamento in carcere sta creando una situazione critica nei servizi di salute mentale che stanno facendo uscire i pazienti dall'OPG. Gli OPG si stanno riempiendo di detenuti con problemi psichiatrici, e in OPG si va dal carcere sempre più, ma dall'OPG non si esce per andare al carcere.
Grazie. Sono Daniela Pezzi e sono una volontaria della Caritas di Roma e sono la referente per la salute mentale. Oggi pomeriggio noi abbiamo dedicato gran parte del nostro incontro a ragionare sul problema dell'accesso alle cure e la tutela della salute in carcere. Eravamo molti a dibatterne, però tutti, indipendentemente dall'organismo di appartenenza, abbiamo rilevato, e se avesse sentito quello che ha detto il nostro padre qui riguardo ad una esperienza proprio ultima, Regina Scheli, diciamo quello su cui tutti eravamo d'accordo, che oltre alla privazione della libertà, il carcere sta diventando, per la negazione del diritto alla salute, una pena accessoria e sembra quasi un accanimento e una tortura privare le persone recluse o internate degli strumenti elementari di accesso alle cure che hanno i cittadini liberi. A me sarebbe piaciuto avere qui anche un rappresentante del Ministero della Salute, perché io credo che su questo tema i due ministeri, quello della giustizia e quello della salute, debbano dare all'interno della squadra di governo l'esempio di come si lavora. Noi tecnici nel nostro ambito diciamo veronese in coterapia, allora voi per il problema dei detenuti, intendo voi due ministeri, dovete assolutamente riscoprire alleanza e coterapia, perché se è pur vero che le regioni sono tra virgolette autonome nelle scelte di politica sanitaria non possono operare al di sotto dei LEA stabiliti su tutto il territorio nazionale. Tutto quello che è la normativa che riguarda il passaggio della sanità dal Ministero di Giustizia alle ASL si sta rivelando carta straccia. Io potrei parlare dettagliatamente di quello che accade nel Lazio, non lo faccio per non sottrarre tempo ad altre domande, però una richiesta io mi sento di fargliela. Per onorare il mio servizio di ogni giorno, quello dei tanti volontari che come me si spendono perché le persone detenute riacquistino quella dignità che uno Stato ingiusto costantemente gli toglie. E allora le chiedo, ricordi al Ministro della Salute che deve assolutamente mandare indicazioni alle regioni tutte, specialmente a quelle inadempienti, perché il DPCM del 2008 passi dalla fase di norma alla fase applicativa vera, e che per la questione degli OPG non si risolva di fatto cancellando la legge di riforma psichiatrica, perché tutti noi che in questi anni abbiamo combattuto le proposte abrogative degli articoli della 833 e abbiamo combattuto le proposte di legge Burani, Procaccini e Ciccioli, noi oggi ci ritroviamo che per un emendamento scritto non coi piedi ma peggio, che voleva essere una buona intenzione, di fatto questo emendamento, parlo dell'emendamento Marino, ci è esploso nelle mani, è stato scritto male e ancora peggio applicato. Nel Lazio noi non avevamo OPG e le persone venivano internate a Montelupo o ad Aversa. Tra breve, per decisioni stolte di un apparato incapace, ci ritroveremo ad avere 6 mini OPG con strutture scelte dagli ingegneri dell'ufficio tecnico regionale, come se il superamento degli OPG fosse un problema di ingegneria edilizia. Io mi aspetto quasi di vedere attorno il fossato con gli alligatori, e cerco di chiudere con una battuta per stemperare, però la prego, raccolga la richiesta che le sto facendo e chieda al ministro Lorenzin di farsi coterapeuta del ministro della giustizia, perché quello che doveva essere cosa buona è diventata cosa disperata.
Passiamo la parola subito a Cosimo.
Allora, vi ringrazio per gli stimoli e tutti importanti. Inizio, non perché è mio collega, ma da Fabio Gianfilippi, che anch'io saluto, e devo dire, ci tengo a precisare, perché io prima ho citato la magistratura di sorveglianza, quando parlavo dei colloqui di lavoro, io ritengo che secondo me da una parte bisogna ampliare le competenze della magistratura di sorveglianza, dall'altra liberarla di alcune competenze amministrative e che di poi fa il giudice, che aumentano i carichi di lavoro e quindi fanno perdere anche in efficienza, perché poi sono istanze che mi arrivano dalla magistratura di sorveglianza e suggerimenti che ho sempre portato avanti e condivisi. Quella dei colloqui l'ho fatto come esempio, perché poi se aumenti i carichi di lavoro è chiaro che poi non tutti riescono a star dietro alle stanze dei colloqui. Ed era comunque uno spunto, ci tengo perché mi sento magistrato, E uno spunto però per far capire quanta importanza, perché secondo me la richiesta del colloquio molte volte, diciamocelo, più che dal punto di vista tecnico, non è che serva tanto il giudice che faccia il colloquio al detenuto, serve più, volevo fare un collegamento col volontariato e con chi si presta, perché secondo me almeno io una o due volte ho dovuto, prima ho detto non ho mai fatto il giudice di sorveglianza, in realtà un giorno mancava che si era malato e l'ho sostituito, mi hanno fatto un provvedimento e sono andato in carcere e c'era uno che aveva fatto un omicidio e ho detto io l'ho ascoltato, sì ci mancherebbe, mi dica, ero anche incuriosito di sapere cosa, e fu uno sfogo, poi alla fine ho detto scusi ma io cosa posso, quindi avevo visto che aveva più voglia di parlare e di raccontarmi tutta la sua storia. Però ahimè gli ho spiegato che non potevamo rifare il processo. Quindi, allora, questa mia esperienza, seppur di un giorno, mi ha insegnato, ho detto, secondo me forse ecco l'importanza anche di chi sta dentro gli istituti, perché poi alla fine hanno anche voglia di parlare. Quando si parla di salute e di tutela della salute, la salute è tutta, è serenità, è tranquillità, uno sta bene quando... alla fine sei positivo, quindi vedi una luce, e quindi vedere una luce vuol dire parlare, aprirsi, confrontarsi. Io mi immagino che è ristretto in una casa di reclusione, ha voglia proprio di comunicare e di parlare. Per questo io ho grande rispetto non solo per chi lavora dentro gli istituti penitenziari, ma anche per chi ci lavora retribuito e chi invece fa volontariato. Questo lo volevo precisare perché forse nella voglia di dire troppe cose alla fine avevo fatto questa sfumatura. Quindi su questo occorre lavorare, te che fai parte del coordinamento, secondo me occorre fare delle proposte anche al ministro in questo senso, facciamole, vediamo di recepirle. Tra l'altro ora partiranno due commissioni, una che prende un po' parte da quella che aveva fatto Giostra al CSM, e quindi il ministro istituirà una commissione che si occupa proprio di queste misure alternative, quindi soluzioni legislative. Poi farà un'altra commissione che si occupa più di problemi organizzativi e amministrativi, che anche quello è un segnale importante, perché qui va risolto sotto il doppio binario il problema giuridico con soluzioni legislative che poi devono applicare i giudici, e poi c'è tutto il problema organizzativo e strutturale. E poi c'è il problema, e in questo si può inserire, che ha citato prima il presidente dell'associazione Don Puglisi, che è quello dello Stato che deve investire. Cioè, allora, capiamoci, e questa è una battaglia che va fatta, e io nel mio piccolo la farò, perché su queste cose non si può tagliare. Allora, lui ha detto una cosa molto importante. Io vengo da un'esperienza la scorsa settimana all'associazione Giovanni XXIII, sono stato a Rimini, siccome è un mondo che mi affascina questo, e quindi voglio anch'io capire, perché voglio avere una visione diversa da quella che avevo come giudice di dibattimento, e quindi aprirmi, quando tornerò in magistratura magari se ho imparato qualcosa mi metterò a fare il magistrato di sorveglianza, e così potrò portare un arricchimento e un'esperienza nuova. Allora, proprio lì parlammo di quel punto, e ha ragione il signore della Guardia, perché alla fine noi parliamo di spending review e di risparmi, quindi costa meno e ha un effetto diverso per quel discorso che facevamo sulla recidiva, e garantendo sempre la sicurezza, perché è chiaro che poi bisogna distinguere da detenuto a detenuto, perché ci sono reati che sinceramente lì sì che il carcere va bene, però la maggior parte dei reati, e quei numeri che dicevamo, si abbassano notevolmente, perché se te credi nelle misure alternative dai mezzi a chi riceve questi soggetti, ti costano meno e allora risparmi. Qui si taglia da tutte le parti, proponiamo una soluzione che taglia. Quindi anche su questo, in queste due commissioni, io cercherò di portare il mio contributo, anzi se avete dei dati, perché poi si parla di tagli, quindi va dimostrato che c'è un risparmio, e poi c'è un effetto diverso per quanto riguarda la rieducazione della pena. Quindi sono soluzioni. Io penso che oggi non si possa rispondere alla domanda del sovraffollamento con le carceri dicendo faremo nuove carceri, perché noi dobbiamo trovare delle soluzioni immediate. E la soluzione è questa: carcere estrema ratio, si punta sulle misure alternative, su questi percorsi presso le associazioni di volontariato, presso le case famiglia, presso i centri di accoglienza, e lo Stato lì deve chiaramente investire meno di quello che gli costa nelle strutture, e quindi c'è anche un risparmio e garantisce la dignità, la salute e anche un percorso rieducativo, che è poi lo scopo della pena. Mi sembra una soluzione così semplice che io che va percorsa e su cui dobbiamo trovare una soluzione. Quindi lavoriamoci tutti insieme, voi siete importanti, perché penso che questo governo, che sia un governo di larghe intese, abbia tanta voglia di ascoltare, di fare, perché tutti vivete il momento politico e quindi la politica può riacquistare credibilità e fiducia dei cittadini se dà delle risposte concrete. Ha un'occasione storica, il ministro della giustizia, che è una persona molto in gamba e vogliosa di fare, di dare risposte, e io nel mio piccolo, essendo uno dei due sottosegretari, darò il mio contributo, abbiamo un'occasione di dare delle risposte. Ci sono e non sono nemmeno troppo difficili. Il problema degli OPG, gliene parlavo prima davanti al Quirinale, al Ministro, gli ho detto scusa, ma con gli OPG che intenzioni abbiamo, come facciamo? E lei mi ha detto, ecco la pragmatica, concreta, e mi piace molto questo ministro, perché mi ha detto sto monitorando le regioni, sto monitorando, ce n'è qualcuna più indietro delle altre, voglio convocare le regioni, perché poi quando parliamo di salute, ben venga l'appello al ministro della salute che farò mio e la chiamerò proprio mentre ritorno in Toscana subito, e spero di essere intercettato così. Così avrete la prova. Il punto è questo, che il ministro farà questa riunione, vuole appunto lavorare, bisogna capire com'è la situazione, perché alcune regioni sono un po' indietro e quindi occorre capire, perché anche questo è stata una grande battaglia, quella della chiusura degli OPG poi prorogata, però dobbiamo anche pensare dove vengono accolti poi queste persone, quindi devono esserci le strutture idonee, e questo è ancora più delicato perché sono soggetti più in difficoltà e perché quando si parla di problemi psichiatrici ci vuole la massima attenzione. Quindi anche voi che siete sul territorio, segnalate i casi dove siamo indietro, dove invece siamo avanti. Questo del Lazio, qui addirittura non c'erano e saranno istituiti, mi sembra di capire, i sei OPG. Sei strutture. Sì, ex, cioè sei strutture, lei prima l'ha chiamati...
Sei piccoli OPG,
vecchi OPG che sono istituiti. Quindi a che punto sono queste strutture? Grazie. E occorre monitorare anche su questo. E per quanto riguarda, anche garantendo, perché bisogna sempre guardare i due aspetti, la sicurezza, perché devono essere idonee per la salute e la dignità, e idonee anche per garantire la sicurezza, perché anche quella va garantita, perché poi appena succede un fatto di una persona che si trova in queste condizioni, sembra che lo Stato non garantisca la sicurezza, perché poi c'è anche chi giustamente, quando poi succedono le tragedie, chiede anche uno Stato attento alla legalità e alla sicurezza. Quindi i due interessi devono essere sempre tutelati. L'ex Cirielli, io personalmente penso che debba essere rivista l'ex Cirielli, e lo dico anche la mia esperienza, mi confronto anche con il collega, lui la vede da magistrato di sorveglianza e ha ragione quando dice, infatti ripenso alle mie sentenze, dico ha ragione, arrivi stanco, molte volte anche processi di 2 o 3 anni arrivi alla pena, e invece è una parte importante, perché è una parte che poi aiuta anche il giudice di sorveglianza. E sai bene che se uno guarda anche, io tutte le volte quei casi che citavo, quando c'avevo il recidivo, ho sempre provato a disapplicarla, perché sapevo che se non disapplicavo la recidiva, parte la pena è spropositata, perché se c'è la continuazione con due reati legati, l'esempio del ricettatore che facevo prima, col 474 che va di pari passo, il 648 e il 474, se c'è il recidivo già l'aumento di pena non deve essere minore di un terzo, e quindi se è recidivo 99 quarto comma. In più ci sono gli aumenti secchi, che a seconda della recidiva ma vai anche a due terzi, quindi molte volte la pena è talmente spropositata che il giudice disapplicava, anche se la giurisprudenza sulla disapplicazione non è così, non ti viene così incontro se segui l'orientamento della Cassazione. E chiaramente se poi alla fine non hai il coraggio di disapplicare la recidiva, non solo viene una pena alta, ma poi anche il giudice di sorveglianza ha le mani legate, e quindi si crea un sistema. Quindi un altro problema da risolvere, che però secondo me aiuta a abbassare quei numeri, perché lei segnalava sti 20.000 e diceva sì, ma sono soluzioni che poi non portano, però anche la ex Cirielli secondo me aiuta a diminuire di molto il numero della popolazione, della, quindi io credo nella modifica della ex Cirielli, credo e mi adopererò per quello, nel doppio binario che può risolvere i problemi, e quindi bisogna dirlo con coraggio, ci crediamo o ci laviamo la bocca, faccio anche autocritica, parliamo queste misure alternative, poi abbiamo lo svuota carceri che scade il 31 dicembre, e la detenzione domiciliare che appunto viene, anche se i casi, proprio oggi il presidente Tamburrino alla festa della polizia citava i numeri, comunque i casi in cui è stata data la detenzione domiciliare, le misure alternative sono tanti, e quindi con degli strumenti legislativi possono anche aumentare maggiormente. Poi occorre anche, secondo me, e l'avevo proposto anche al presidente Tamburrino giorni fa, di coordinare, organizzare meglio anche gli uffici di esecuzione penale esterna, perché cercare di investire anche sugli uffici per cercare un coordinamento, perché non tutti sono così all'avanguardia, e quindi anche su quello secondo me occorre investire, che sono sempre uffici del Ministero, no? Li conoscete, quelli che si occupano dell'esecuzione penale esterna. Poi altro problema che è più delicato, che prende il nome anche di Bossi Fini, e quindi non c'era nessuno dei due è stato Ministro della Giustizia, quindi è una legge che nasce da, mi pare Fini fosse forse agli interni, uno dei due forse agli interni, comunque era stata fatta da loro e non ha un nome di un ministro della giustizia, lo dico per dire che è nata per altri motivi, però su questo intanto secondo me va adeguata alla giurisprudenza comunitaria, perché di fatto alcune norme sono state già disapplicate e il fatto non è più previsto dalla legge come reato, perché noi dobbiamo applicare quello che ci dice la giurisprudenza comunitaria. Quindi secondo me è il momento anche su questo di rivedere qualcosa, comunque adeguare alle normative comunitarie e cercare appunto di, secondo me poi la Bossi Fini, perché poi in alcuni casi, perché il vero problema poi è che comunque non esegui anche gli ordini di espulsione, che poi da lì li ricavi, e poi per quello che dicevo prima alla fine rimangono sulla carta, anche su quello occorre, va fatta un'indagine, qualcuno dice no perché non ci sono i soldi, perché non ci sono, capire i motivi e intervenire, perché lasciarlo scritto e poi non lo attui rimane qualcosa di vuoto. Quindi anche su questo un'attenzione, devo dire per onestà che all'interno del Ministero non ho ancora sentito parlare di modifiche sulla legge Bossi-Fini, quindi ad oggi l'unica cosa per cui posso dire che condivido una revisione è quello di adattarla alle normative comunitarie e a quello che ha già detto la Corte di Giustizia, che di fatto però i giudici fanno. E su invece una cosa non sono d'accordo con Fabio, che prima ho detto e poi lui ho visto che ha ripreso da giudici di sorveglianza, è quello del giudice di cognizione che non possa invece valutare e dare. Io credo molto nel disegno di legge che stiamo discutendo alla Camera del fatto che il giudice di cognizione possa dare la reclusione presso il domicilio e presso la casa di cura, per alcuni tipi di reato o per pene edittali, perché penso che alla fine, io ho fatto gli esempi del furto nel supermercato, del ricettatore di Compass, cioè casi dove con tutto, secondo me, benissimo il giudice può dare. Il problema è un altro, anche quello, e mi ricollego sempre a quello del presidente dell'associazione Don Puglisi. Il problema è che molti non hanno il domicilio, ed è il problema anche della popolazione detenuta straniera, perché molti, e Fabio lo sa meglio di me, e quando se te vai a vedere le detenzioni domiciliari, a quanti extracomunitari ne dai, se fai una proporzione di quelle dei numeri che davamo oggi alla festa della polizia penitenziaria, sono quasi tutti italiani, sono meno quelle, perché devi avere un domicilio. E allora diventano importanti le associazioni di volontariato e chi ha queste strutture, però allora lì c'è un problema di soldi, perché a questo punto, infatti io proprio tornando dal convegno di Rimini, siccome facevamo quel ragionamento del doppio binario di investire con i picci, come si dice a Palermo, i piccioli nelle, non nelle carceri ma in queste, mi chiedevo anche in questo provvedimento che andiamo a varare come funziona, perché siccome dice la norma proprio presso il domicilio, e vabbè non c'è problemi, presso la comunità, una casa di cura, mi chiedevo, dico, ma poi ci sarà una copertura finanziaria, perché è chiaro che se no poi non la attui, perché poi quando lo ricevi uno lo devi ospitare, quindi quello è un problema da chiarire, e che già avevo un punto interrogativo che devo anch'io chiarire a me stesso, perché se no alla fine nessuno lo attua, la può attuare poi di fatto chi ha il domicilio, perché anche io giudice della cognizione, quando devo dare quel tipo di pena, mi deve almeno dire l'imputato, sì, io vado alla casa famiglia di Pontremoli, e porto però poi la casa famiglia chi la paga? Intervengono le regioni, qui ci manca un coordinamento e occorre chiarirlo. Quindi questo è un punto da chiarire, e devo dire che la cosa ora è più delicata anche dal punto di vista organizzativo e anche legislativo, è quella degli OPG, perché poi la scadenza arriva e i problemi, mi sembra di capire, non sono pochi ma sono molti, quindi su questo occorre, su questo e non solo, tenere alta l'attenzione. Spero di aver risposto a tutti, a tutto e a tutti, anche se ho risposto male, ci ho provato. Grazie e scusate.
È stata andando via, un attimo, sono ancora due minuti. Molte grazie, ci rivediamo. Solo, ciao. Sentiamo presto, grazie, ciao. Solo per concludere, e appunto per stare nella costruttività dell'ipotesi, dunque, anni fa, nel 2009 direi, noi come conferenza lanciamo l'idea, siccome era stato emanata questa idea del piano edilizio straordinario per le carceri, noi in contrapposizione chiedemmo l'attuazione di un piano sociale straordinario per le carceri, cioè abbiamo detto facciamo un'analisi dei costi, sul quale sarebbe molto interessante fare proprio un convegno di approfondimento sui costi del carcere, quindi come vengono, e quindi a fronte ad una cifra che noi abbiamo sempre messo in discussione sull'edilizia penitenziaria, viene stanziato altrettanto, più o meno, insomma, per un serio programma di dismissione delle carceri, quindi in maniera che le persone possano avere una situazione di reale trattamento esterno. La Casa delle Ammende ci risulta sia ancora abbastanza nutrita, quindi allora lì ci sono, allora si potrebbe attingere da lì, quindi ragionare sul fatto di fare un piano straordinario utilizzando quel tesoretto. L'altro punto è questa, altra idea che noi ormai a un numero infinito di ministri abbiamo lanciato, questo dal documento delle linee guida del 2008, è organizzate, promotore, ovviamente il Ministero della Giustizia, una grande conferenza sull'esecuzione penale, che veramente tocchi tutti i ministeri, quindi ci vanno, evidentemente sono coinvolti il Ministero della Salute, dell'Istruzione, del Welfare, cioè tutti i ministeri coinvolti, in maniera che davvero ci si parla a tutti e si ragiona nell'ambito di decisioni prese collegialmente. Cioè la giustizia non può più essere solo problema del Ministero della Giustizia, la giustizia ormai tocca davvero molto più la sfera sociale sotto certi aspetti, proprio per gli esempi che facevamo prima. Ultimo punto, non per tornare sulla vicenda Cucchi, lasciamolo un attimo da parte, però il problema del rispetto dei diritti all'interno degli istituti e quindi di un'attenzione al personale e alla sua formazione. Cioè è importante che venga davvero messa in atto con grande realismo e anche grande attenzione un programma di tutela delle persone all'interno. Lì c'è un'ultima mano che si è alzata, poi direi di chiudere. Tu Viviana che vieni a... No, scusami. Ma io, noi pensiamo che vada a beneficio anche loro, cioè quello che si è letto in questi giorni, pensiamo che disonori quella parte di personale che lavora veramente con grande serietà e con grande attenzione, perché ce ne sono, ci sono dei direttori che si spendono moltissimo, lo stesso vale per tutte le figure professionali come altri ragazzi, quindi quello che è successo io penso che getti un'ombra anche su chi davvero si spende quotidianamente per lavorare. Lei vuole fare un ultimo intervento, poi dopo direi di chiudere. Noi non possiamo che, come dire, provare una grande condivisione, empatia, non so se sia il Ministero della Giustizia in questo senso che può dare la risposta. E a volte io credo, quando ci interroghiamo e ci sembriamo che nulla cambi, che come ci faceva vedere Sanoli Bianchi, tu sei entrato proprio in quel momento quando c'è uno che spinge il masso e gli torna indietro, ecco, in quel momento secondo me noi ci rispondiamo al perché siamo volontari, appunto, no? Cioè, per in un sentimento di fratellanza, di solidarietà, non so come dire, cioè che quella speciale scintilla che si crea nell'incontro con l'altro, in cui noi siamo capaci di essere lì, risposta, anche se non diciamo niente, perché c'è poco da dire, quello che tu hai detto, credo, no? Se no stare male con te, ecco, perché credo che sia l'unica cosa dignitosa da poter fare in questo momento. Questo è veramente, per chiudere, per rimarcare, Cosimo, il grande senso di responsabilità con cui il volontariato affronta queste sfide. Lo fa veramente con, non solo con il cuore, perché potrebbe essere una dimensione emotiva che a volte fa fare anche inciampi e errori, lo fa con grande senso di responsabilità e professionalità, ed è per quello che siamo qui. Domani abbiamo una giornata di formazione, perché ci importa diventare sempre più specialisti nelle cose che facciamo e dare risposte sul livello più alto che possiamo, quindi senza approssimazioni. Noi ti ringraziamo tantissimo e speriamo di avere in te un interlocutore, quindi di poterci rivolgere a te quando hai bisogno. Vuoi chiudere per i saluti finali?
Intanto abbiamo Voreco, che è l'associazione nostra che curerà di sotto il piano per il rapporto con il quartiere, mensa, docce, medicheria. Questo piano è dedicato un po' a tutta la realtà che si occupa della giustizia, per questo è interessante se potessimo creare un'interazione, non so come. Quindi noi siamo qui, associazione Voreco, giù c'è il SERC, la conferenza, c'è un pool di avvocati che si occupa dell'ingiustizia e della giustizia, cioè i casi più eclatanti che cercheranno di seguire, un centro di ascolto, la sede per avere i bambini con gli occhi protetti, sopra facciamo già accoglienza per questi che sono in mezzo alla strada e che sono detenuti, ce ne sono 20 già da 5 mesi qui, e poi su Sor Paola con la sua associazione chiarirà un po' i problemi. Ovviamente, come sempre succede per le cose belle, ci stanno a dare lotta politica, perché non, questa è la scuola, non, comunque vorremmo lottare per avere, però ecco, si sappia che stiamo mettendocela tutte. Questa di oggi è la prima conferenza che facciamo qui, già abbiamo avuto dei corsi, di vari corsi di formazione, ma abbiamo aperto con oggi questo cammino insieme, e quindi poi tutte le associazioni volontarie vanno nella loro sede, ci sarà questa collaborazione, speriamo che possa veramente si possa andare avanti un po' uniti, ecco. Per quanto riguarda un po' il resto, è venuto il ministro a questa nostra realtà, che è una realtà di 50 posti, completamente autonoma anche da un punto di vista economico. Ci hanno preso a calci quando abbiamo chiesto collaborazione, abbiamo capito che era un segno provvidenziale, che non ci dovevamo affidare a nessuno, quindi né nella regione, né nel comune, né, perché ci hanno fatto sparire tutta la documentazione per diverse volte. Avrei detto, no, questo è un segno. Ci siamo attuati, adesso abbiamo, grazie a Dio, una situazione economica quasi autonoma, un po' abbiamo impostato le cose in un certo modo, e questi sono forse gli sbocchi, dandoci una piccola mano, forse si potrebbero potenziare, potrebbero fare diventare veramente dei polmoni anche per un discorso di riabilitazione per quanto riguarda i detenuti. Volevo dire una cosa, molti avevano difficoltà a arrivare dalla stazione Termini, prendendo il 40 o il 64, se scende la Chiesa Nuova, si traversa verso il ponte Mazzini, sono da qui lì neanche 300 metri, quindi basta un po' capire questo meccanismo, questo diventa un posto molto molto accessibile.
Una seconda possibilità che mi ha detto la collega, sì. Prendendo il 64, non il 40 che va verso dall'altra parte, si scende al Santo Spirito, ah. E poi dal Santo Spirito
si viene a piedi.
Si prendono il 171 al 23 che viene in giù verso le Minaceli.
Io adesso per ragioni di lavoro domani devo andare ad Assisi, rimarranno i volontari che avranno in mano tutta la situazione, se qualcuno vuole visitare la casa io sono a disposizione per accompagnare per una visitina un momentino. Grazie.